comunque il tampone che deve essere fatto adesso per essere sicuramente negativo, devi farne almeno due, quindi avere due negatività a distanza di breve tempo. Nonostante ciò, non è detto che comunque la persona non venga ricoverata magari in reparti Covid, perché ci sono alcuni casi in cui, nonostante i sintomi manifesti, la clinica mostrata sia evidentemente di quel genere di patologia, i tamponi risultano negativi anche dopo tempo, dopo molto tempo che si è sviluppata la malattia, e di conseguenza alle volte ci si basa non solo unicamente sulla diagnosi data dall'indagine del tampone per ricoverare qualcuno nel reparto Covid. La percentuale di falsi negativi si attesta intorno appunto al 30%.
Essenzialmente, motivi medico-legali, il tampone positivo ti faceva ricoverare reparto Covid, il tampone negativo no. Attualmente ci sono delle immagini TAC che sono talmente della TAC-torace, talmente patognomoniche che, cioè, quell'immagine corrisponde alla polmonite interstiziale. In questo momento una polmonite interstiziale è 99% da Covid, quindi.
Anche qua, fino a marzo, nell'ospedale dove lavoravo io, veniva eseguito il tampone a un dipendente solo e unicamente se mostrava una febbre superiore ai 37 gradi e mezzo. Se mostrava anche altri sintomi o li denunciava, non era sempre detto che venisse eseguito il tampone. A fronte del centesimo, forse, medico morto in Regione Lombardia, la regione decise di istituire, che almeno alcuni reparti, quelli tendenzialmente più a rischio, in genere c'è pneumologia, c'è reparti dove c'è subintensiva, terapia intensiva e pronto soccorso, potessero accedere a fare il tampone in maniera libera. Alcuni ospedali l'hanno recepita questa cosa, a che mi risulti non tutti. Il criterio della febbre sostanzialmente mostrava che cosa? Che sostanzialmente tu potevi avere anche l'infezione in fase iniziale, ma finché non sviluppavi effettivamente un quadro sintomatologico di un certo rilievo, eri completamente ignorato, ma come avviene tuttora adesso alle persone che sono a domicilio, non sono operatori sanitari.
Valida, si poteva anche pensare di fare dei presidi per i tamponi sul territorio senza costringere la gente ad assembrarsi in ospedale, si poteva seguire meglio i malati cronici. L'USCA è qualcosa che funziona in altre parti, cioè in Emilia-Romagna, per esempio, i contatti dei malati fanno il tampone al domicilio e l'ecografia, perché l'ecografia toracica, e questi sono dei dati abbastanza nuovi, è come se è uno dei pochi tempi in cui la ricerca poi ha validato dei metodi per arrivare a fare una diagnosi con buona certezza ecografica, che significa che una macchinetta va al domicilio, fa il tampone e guardi se il polmone ha gli aspetti di una polmonite interstiziale, e questo viene fatto ai contatti. Però qui da noi zero, qui in Lombardia zero, non c'è un poliambulatorio che venga a domicilio a farti un tampone, non c'è un posto al di fuori dagli ospedali.
Un os che lavora con me, che è residente fuori comune di Milano, okay? Non ha una macchina per spostarsi autonomamente, lui stava bene, doveva fare il tampone per vedere se era negativo e poter tornare al lavoro. Il posto dove lavoro gli ha detto, vieni in macchina, ha detto, non c'ho la macchina. E dice, vieni con la metropolitana. Ma come vieni con la metropolitana? Bene che adesso non ho niente, però ero a casa con un tampone positivo. Prima di muovermi in metropolitana sarebbe bene sapere se sono negativo. Quindi lui giustamente non è venuto, okay? Ha dovuto chiamare il suo medico di base e dirgli prolungami la malattia, perché a me non mi fanno il tampone, io così non torno, giustamente. E ha fatto 2 settimane in più di malattia, stando benissimo. perché non c'era servizio che riusciva a fargli un tampone al domicilio, lui non riusciva a spostarsi. Dopo 2 settimane, alla fine l'ospedale, visto che comunque il personale gli serve, ne ha mandato un'ambulanza per prenderlo, per portarlo a fare il tampone all'ospedale. Attività organizzativa del territorio, in questo caso non di cure territoriali domiciliari o comunque di prossimità, come dice, ma la gestione delle cure del territorio nell'urgenza, quindi la gestione del 118 attualmente, che almeno sulla città di Milano, buona parte dei medici e del personale operativo è in malattia, non è stato reintegrato, per cui le automediche che giravano a Milano per un certo periodo, fino anche a qualche settimana fa, erano molto ridotte, con le conseguenze per cui anche alcuni malati che in genere venivano già inizialmente trattati sul territorio da un rianimatore e un'infermiera arrivavano direttamente in ospedale solo con i soccorritori. Un signore di 60 anni, assolutamente sano, ok, non prendeva nessuna medicina, che è riuscito per fare dell'attività motoria all'interno, cioè nel limitrofo di casa, e ha un infarto, verosimilmente un arresto cardiaco, è arrivato solo con i soccorritori. Io in 10 anni di pronto soccorso, in un soggetto di quell'età, senza comorbidità, in arresto cardiaco, non l'ho mai visto arrivare senza un rianimatore a seguito. Tipo è morto, tra l'altro, perché ovviamente senza un'assistenza di un certo tipo per mezz'ora non hai molte possibilità, e se anche riesci a riprenderti, voglio vedere come è messo il cervello poi, quindi. Dall'altro lato, non sentendo gli operatori, ma sentendo chi chiama, il 112, eccetera, sono state tante le persone che mi hanno detto, io ho chiamato e mi hanno detto che un'ambulanza per un motivo del genere non la mandavano. Sul territorio ci sono solo i medici di medicina generale, i medici di base, che sono poco o nulla forniti, senza nessun genere di direttiva da parte anche regionale su quali cose, come trattare i malati, come comportarsi. Delle volte aggiungo però anche una cosa, cioè i medici di base sono voluti isolare in un qualche modo, anche hanno accettato di isolarsi dal Servizio Sanitario Nazionale col tempo, e sono uno degli elementi su cui poi è iniziato a fondarsi le mannaie delle privatizzazioni e dei tagli alla sanità, cioè sono uno dei ventri molli in cui i vari governi hanno potuto affondare senza problemi. Quindi vorrei sottolineare, nel senso che da un lato ora sono sicuramente tra le vittime anche di questa situazione, da un lato non oserei definirli carnefici, ma una parte loro di responsabilità su quello che è successo prima, non, a mio avviso, non la si può negare.
Sì, anche perché la figura del medico di medicina generale è una figura che è a metà tra il libero professionista e il dipendente statale, con una grossa differenza di prestazioni che viene fornita dall'uno all'altro, cioè c'è gente che seguendo pochi mutuati dava una grande disponibilità di tempo e per esempio disponibilità alle visite domiciliari e altro, gente con più mutuati che quindi prendeva una quota maggiore dal servizio sanitario regionale, invece dava una minima disponibilità per visite esterne e poche ore al giorno di. Per cui insomma la medicina generale era già malata prima.
Territorio abbandonato, cioè le persone sono abbandonate sul territorio, e il territorio, da un punto di vista di persone che si possono prendere in carico quello spazio di gestione della salute, praticamente non ci sono.
All'interno dell'attività ospedaliera tutte le attività ambulatoriali e di ricovero e cura sono state messe da parte, sospese se non urgenti, se non considerate urgenti, e tra queste anche l'attività di cura medico-chirurgica anche delle patologie oncologiche. Io avevo lasciato una richiesta di una biopsia, di una trasportazione linfonodale di un paziente per fare una diagnosi di linfoma, e quindi una patologia oncologica che doveva iniziare un trattamento il più presto possibile, è 2 mesi e la cosa è ancora bloccata. Tutto ciò che non era Covid è stato messo da parte. Tutti i reparti Covid hanno un personale di internisti e un personale di specialisti di altre branche chirurgiche, nella maggior parte dei casi, che in questo momento sono praticamente inattivi, che danno una mano all'interno di questi reparti Covid, banalmente perché una visita che un medico faceva da solo adesso si fa in 2, perché c'è il medico che entra vestito e da fuori il collega che collabora con lui, che con la cartella gli fa presente quali sono i problemi clinici, trascrive quello che lui gli urla attraverso la porta, perché non si può entrare con la cartella clinica. Quindi ci sono tutta una serie di figure professionali che si sono riciclate a fare altro. L'attività ordinaria, che non vuol dire l'attività ordinaria nel senso la chirurgia estetica, anche l'oncologia, l'epatologia, l'ematologia, l'attività ambulatoriale. Noi attualmente stiamo continuando a fare degli esami in nero, ecografici, ai pazienti con cirrosi epatica per la diagnosi precoce dell'epatocarcinoma, perché noi avremmo dovuto bloccare la cosa, perché teoricamente tutto ciò che non è emergenza o urgenza, cioè tutto ciò che non è Covid, sostanzialmente è bloccato. L'allungamento delle liste d'attesa è perché la diagnosi precoce dell'epatocarcinoma nel paziente a cirrosi epatica si fa avendo l'ecografia esattamente ogni 6 mesi. Se si salta da 6 mesi a 12 mesi, qualche diagnosi precoce salterà.
Patologie croniche hanno un meccanismo di equilibrio che molto spesso è dato dai farmaci, da altri comportamenti anche al di fuori della terapia che uno assume. Se la quarantena intanto influisce su quel genere di comportamenti, più delle volte magari attivi, e dall'altro sicuramente un mancato controllo, ripeto, su quelle che sono le complesse terapeutiche, su quelli che sono anche eventualmente magari accertamenti diagnostici che poi dopo ritardano, eccetera, potrà e darà sicuramente delle conseguenze anche negative su chi comunque malato lo era anche prima del Covid e lo sarà sicuramente anche dopo.
3 mesi di appuntamenti saltati, quando viaggiavamo con una condizione di liste d'attesa lunghissime. Questi 3 mesi di appuntamenti saltati, chi riuscirà a far sì che ognuno riuscirà ad avere un appuntamento nei tempi adeguati? Nessuno. E questo è stato fatto dai CUP, dalla regione e dalle aziende ospedaliere, senza chiedere niente a chi ne capisce qualcosa. Cioè, noi su qua questa cosa ci siamo ribellati, per cui ai pazienti a cui è stato spostato l'appuntamento, ma che era rischioso spostare l'appuntamento, li stiamo riconvocando e ovviamente
facendo tra parentesi volontariato, perché lo facciamo al di fuori di quelli che sono i nostri compiti istituzionali, che adesso sarebbero solo questi di essere rinchiusi in reparti Covid, gli diamo un adeguato sostegno e un'adeguata assistenza. Alcuni di noi, alcuni anche dei colleghi universitari, abbiano cercato di mettere in atto un intervento di autotutela. Cioè, per esempio, ci sono adesso dove lavoro io due neolaureate che smistano le telefonate e ci passano le telefonate dei pazienti con le richieste d'aiuto, quelli che non trovano nessuno, perché nessuno istituzionalmente sta occupandosi di questa cosa. E noi, al di fuori del nostro lavoro Covid, agiamo per mettere delle pezze a un sistema che è allo sfascio, ma perché era allo sfascio anche prima. Cioè, come l'epidemia Covid ha fatto saltare un meccanismo che andava già a un ritmo superiore a quello a cui poteva andare.